A voi tutte e a voi tutti un cordiale saluto. Dunque, eccoci oggi prima alle 11.45 nella nuova veste di Controcorrente, appunto anticipato alle 11.45. Siamo e saremo sia in televisione sia alla radio, sulla 1 e su Rete 1. Ebbene, nella nuova veste di Controcorrente, in questa prima puntata, ci soffermiamo sulla cancellazione della cultura. Lo faremo come sempre con gli interventi del pubblico, dopo le 12, subito dopo le 12, ma anche con un faccia a faccia oggi fra due autorevoli personaggi del mondo culturale della Svizzera italiana, Pietro Montorfani e Sebastiano Marvin. Il tema, che ritorna a scadenze regolari, ha ritrovato ampio spazio sui media nelle ultime settimane, ha fatto molto dibattere, molto discutere, che nei libri di Roald Dahl, morto da più di 30 anni ma ancora oggi uno degli scrittori di romanzi per ragazzi e bambini più apprezzati al mondo, siano state modificate delle parole associate a caratteristiche fisiche come la bruttezza e la grassezza, perché ritenute offensive per la sensibilità contemporanea. Siete d'accordo o siete contrari che in nome del politicamente corretto vengano aggiornati testi di volta in volta per renderli più compatibili con le sensibilità di oggi? Si tratta di censura per adattare una storia scritta in passato al nuovo perbenismo, e c'è chi sostiene che è un inganno perpetrato contro l'autore, l'opera e i suoi lettori. Allora, è censura oppure è un utile, ma anche, diciamo così, non soltanto utile, una preziosa rivisitazione in chiave moderna di un romanzo per fare in modo che i bambini e le bambine del 2023 e dei prossimi decenni possano continuare a leggere Dahl in autonomia, senza il bisogno di un filtro, cioè di un adulto che gli spieghi quei passaggi che stridono con la realtà in cui vivono e crescono e che, a differenza di un adulto, è l'unica che sono tenuti a conoscere. Secondo voi, censurare in luogo di spiegare, contestualizzare, riflettere è tipico delle epoche fragili, indecise e del tutto prive di umorismo e di autoironia, un po' come la nostra? Allora, io vi do già i numeri di telefono, che sono lo 0848 030808, per partecipare in voce con le dirette telefoniche dopo le 12, mentre i messaggi già da adesso sono 076 321 1113. Iniziamo dunque con il faccia a faccia. Pietro Montorfani, buongiorno, benvenuto, operatore culturale, direttore anche della biblioteca della Salita dei Frati. Da tempo lei che è molto molto presente sui media e sui social media, e soprattutto che spesso e volentieri puntualmente commenta e dà la sua opinione, e le sue opinioni sono sempre molto argute, fanno discutere. Allora, in questo caso siamo in presenza di censura.
Io ho utilizzato questa parola, devo dire, a caldo, scrivendolo sui social, e quel messaggio ha avuto una certa eco, motivo credo per cui sono stato invitato questa mattina e vi ringrazio. L'ho usato però la parola censura anche con una certa convinzione, perché fino all'altro ieri lo abbiamo usato in casi simili, cioè ogni qualvolta si cambiavano delle parole scritte da un autore che ci aveva messo la firma, ci aveva messo la faccia, si era parlato di censura. Quando interviene un'autorità morale che filtra un testo prima che questo diventi pubblico, si parla di censura. Poi forse nel caso specifico è l'inizio di un problema, non siamo ancora esattamente lì. È un po' tipico, io credo, delle nostre epoche, che è un'epoca di transizione, è un eccesso di zelo. Ecco, io vedo semmai questo problema. C'era veramente necessità di ritoccare i testi di Roald Dahl? E il fatto che noi a casa abbiamo le versioni originali, dobbiamo chiederci se leggerle o meno ai nostri figli? Sono domande che è lecito porsi. Io mi chiedo, però forse possiamo ancora andare avanti così, almeno per un po'. Questo non vuol dire non avere delle sensibilità. Faccio una velocissima digressione. Io mi trovavo negli Stati Uniti una ventina di anni fa, insegnavo in un piccolo college della Virginia. Mi ricordo che per insegnare l'italiano ai miei studenti utilizzavo spesso dei testi che per me non erano problematici. Per loro invece erano spesso occasioni di scandalo. Ricordo un articolo in cui si diceva, mi pare, che i pizzaioli di Milano oggi sono per la maggior parte di provenienza egiziana, turca, marocchina, eccetera. Per me, ripeto, non era un problema, invece mi ricordo lo scandalo dei miei studenti. Io lì mi ero accorto per la prima volta forse di essere bianco, maschio, occidentale, e quindi sostanzialmente in una parola privilegiato. Io sono molto grato a questi studenti di avermi richiamato a questo privilegio. Però mi chiedo, questo privilegio che conseguenze ha oggi? In che modo noi dobbiamo riscrivere il nostro passato perché siamo stati privilegiati? Forse, ripeto, è un eccesso di zelo, forse si sta esagerando.
È un eccesso di zelo, si sta esagerando. Sebastiano Marvin, buongiorno anche a lei, intellettuale e operatore culturale, benvenuto.
Grazie dell'invito, buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Ma direi che appunto eccesso di zelo, questa espressione usata da Pietro Montalfani, forse mi sembra più adeguata al contesto, a quello di cui stiamo parlando. A me effettivamente ha dato fastidio l'utilizzo di questa parola censura e l'ho trovato profondamente sbagliato in questo caso, perché si tratta di un'operazione completamente diversa. Ma l'ho trovato sostanzialmente sbagliato forse per tre motivi che posso dare. Il primo è che lo scopo stesso appunto di questa operazione è quello di permettere alle storie di Roald Dahl di essere lette il più possibile anche nei decenni a venire. Quindi io capisco e condivido in gran parte il pensiero di Montalfani, in particolare se si parlasse di letteratura per adulti, e capisco che si possa non condividere e anche rifiutare completamente ciò che è stato fatto dall'editore. Però parlare di censura per un'operazione che ha come obiettivo esplicito quello di far leggere Roald Dahl al più grande numero di lettori possibili mi sembra un po' paradossale. Si dirà ok, però si vuole far leggere una versione che non è quella scritta dall'autore. Certo, però, e arrivo al secondo motivo che mi fa dire che non si tratta di censura, non c'è mai stata da parte di nessuno la volontà di eliminare o togliere dalla circolazione le versioni originali dei testi, che sarebbero per esempio comunque rimaste disponibili nelle biblioteche o probabilmente in qualche modo online. Prova ne è che poi l'editore, come chi ha seguito la vicenda sa, che sia per calcolo commerciale o per la pressione esercitata dall'opinione pubblica, l'editore poi decide di continuare a pubblicare le versioni originali, ma anche perché alla base non c'è mai stata una volontà di censurare queste versioni. E il terzo motivo, che penso sia quello più interessante per la discussione, è che si è gridato alla censura un po' a caldo, forse effettivamente come diceva Pietro Montalfani, per quello che io vedo come un grosso fraintendimento. E per capirlo è interessante anche andare a leggere quello che l'editore stesso ha scritto nel comunicato in cui annunciava questa parziale retromarcia. Un comunicato molto breve, ma in cui si sottolinea per due volte che le nuove versioni sono pensate e studiate per bambini e bambine che leggono questi libri in autonomia, da soli, senza la presenza di adulti. Ed è questo che trovo che sia stato frainteso. Cioè, si è parlato di un'operazione di edulcorazione, si è parlato di prendere i bambini per stupidi, nel senso che non riescono, si cambiano le cose perché non riescono più a leggere quelle vecchie, ma non si tratta di versioni edulcorate né di versioni semplificate, a mio modo di vedere, si tratta di versioni che bambini e bambine del 2023 e dei prossimi decenni potranno leggere in autonomia.
Autonomamente, in modo indipendente. Pietro Montalfani, se Roald Dahl fosse esistito oggi, avrebbe utilizzato le stesse parole?
Probabilmente avrebbe ascoltato il suo editore, come faceva in vita e come fanno tutti gli autori. Non bisogna scandalizzarti, è chiaro che c'è sempre una sorta di compromesso, soprattutto tra chi deve scrivere per un pubblico particolare e sensibile come i bambini e una casa editrice che conosce bene la realtà del suo pubblico. Quindi diciamo non bisogna scandalizzarsi, è probabile che anche Roald Dahl avrebbe accettato alcune di queste modifiche, come ne ha accettate in vita, come altri autori nel tempo hanno modificato i loro testi, questo lo dobbiamo sapere. Però io sono andato un po' a vedere quali tipi di modifiche sono state fatte, porto alcuni esempi che mi portano a dire che il discorso dell'inclusione del bambino che legge da solo è uno dei temi, ed è un tema importante, ma è soltanto uno dei temi. Per esempio,
potrebbe esserci anche uno scopo didattico dietro a questa operazione.
Ma c'è sicuramente uno scopo didattico pedagogico che è in gran parte comprensibile, questo sicuramente. C'è però anche, secondo me, un piano, uso la parola ideologico, non vorrei che sembrasse troppo forte, ma ritengo che ci sia, perché il fatto di dover sostituire la parola papà o la parola mamma con la parola genitore non è indolore. Cioè, i papà e le mamme continueranno ad esistere nella realtà di tutti i giorni, anche se il bambino che legge da solo, nella fattispecie, può non avere un papà o una mamma. Ma questo, tra l'altro, è sempre successo, non è soltanto tipico della nostra epoca, perché gli orfani ci sono sempre stati, e così le famiglie monoparentali. Voglio dire, andare a toccare la lingua di un testo, pensando che poi di conseguenza anche la realtà cambi, è un obiettivo ambizioso, non sempre succede.
Anche perché ci scrivono: perché cambiare i testi se poi i ragazzi guardano Sanremo, internet, la televisione e sono bombardati di trasgressione? Il mondo è cambiato, è meglio arrivare preparati. Un commento, Montorfani?
Ma dipende uno che cosa intende per letteratura. Il caso della letteratura per l'infanzia è un sottogruppo della letteratura. La letteratura non deve essere pacificante sempre e per forza. La letteratura può anche suscitare delle questioni.
Può essere irriverente.
Può esserlo, può portare in superficie delle questioni, dei problemi. E certo un accompagnamento di solito è necessario.
È utile. Soprattutto da parte di chi ha una cultura, da parte di chi ha una formazione. Sebastiano Marvin: bisognerebbe cambiare allora anche molte canzoni e molti altri libri, molti altri romanzi. Gramellini scriveva giorni fa, giustamente, sul Corriere della Sera, e a proposito delle canzoni di Gianni Morandi, e diceva: riascoltata oggi, Andavo a 100 all'ora, è inaccettabile fin dal titolo, perché inculca nei giovani il mito pericoloso della velocità in auto. Oltretutto, per vedere la bimba mia, espressione odiosa che trasuda paternalismo maschilista, e sorvolo sul ciunga ciunga ciù iniziale, su cui si potrebbero dire molte cose per sottoporle l'altro caso spinoso, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Intanto andrebbe precisato di quale latte si tratta, di mucca o di capra, e allevate come. Ma il passaggio raccapricciante è: tu digli a quel coso che sono geloso, e se lo rivedo gli spaccherò il muso. Quindi praticamente un incitamento alla violenza, Marvin.
Ma sì.
Al bullismo e alla violenza.
Ma in questo pezzo di Gramellini, come in altre reazioni, c'è comunque un'ironia che fa bene comunque al dibattito, trovo. D'altra parte però non conosco bambini di 9 anni che guidano, e quindi quel messaggio non è comunque rivolto a loro. E qua farei proprio la differenza fra ciò che è rivolto a un pubblico adulto, che può capire che una canzone, un libro, un romanzo è stato scritto in un'epoca diversa, e un bambino che...
In un'epoca diversa, con un linguaggio diverso e con, diciamo così, una comprensione anche della società molto differente.
Esatto, con regole sociali diverse. Pensiamo appunto a alcune delle modifiche che sono trapelate attraverso la stampa, riguardavano il libro Le Streghe, dove effettivamente c'è un problema riguardo al fatto che il libro è stato pubblicato nel 1983, quando il ruolo delle donne e il modo in cui le donne venivano viste all'interno della società era comunque molto diverso rispetto a oggi. Un bambino che legge quel libro oggi ha come riferimento la società odierna, non sa com'era la società nel 1983.
Gli andrebbe spiegato.
Gli andrebbe spiegato, e si può sicuramente fare. Io sono auspico assolutamente che l'integralità di queste centinaia di modifiche che sono state fatte siano rese pubbliche, proprio per parlarne anche insieme ai bambini e discuterne con loro perché questo passaggio secondo te è stato cambiato, tu l'avresti modificato nello stesso modo. Però questa si tratta di una lettura accompagnata, che è molto diversa dalla lettura in autonomia
singola.
Certo, è importante che i bambini possano fare entrambe le cose, e non dimentichiamoci che molti bambini non hanno la possibilità di avere un adulto che li accompagni nella lettura, quindi è importante che ci siano anche dei libri che possano leggere da soli,
indipendentemente, in modo autonomo. In un minuto, Pietro Montorfani, poi ci sono le notizie, l'attualità, poi torniamo ovviamente con la diretta e ovviamente con il pubblico, lo 0848 03 0808. La cultura è patrimonio comune, quindi giù le mani dalla cultura?
Non mi piace la formula giù le mani in generale, perché mi sembra aggressiva, però è vero che la cultura è un patrimonio comune e quindi tutti possono intervenire nel dibattito. Nel caso di Roald Dahl però si tratta di un patrimonio comune sotto copyright, quindi non è una fiaba che noi oggi possiamo adattare liberamente. Se io dovessi riscrivere Matilda cambiando le parole, verrei citato in giudizio e avrebbero ragione loro, perderei la causa. Quindi si tratta, lo ripeto ancora una volta, di un'operazione commerciale.
Anche se, lo abbiamo detto prima, la casa editrice non sembra così convinta di andare fino in fondo.
Ma la cosiddetta marcia indietro che ricordava prima Sebastiano, cioè il fatto che ha rimesso in circolazione gli originali, da un certo punto di vista fa sorridere, però è anche giusto quello che diceva Sebastiano, è una grande occasione pedagogica il confronto di queste due versioni.
Certo. Rieccoci, la seconda parte di Controcorrente. Forse vi sarete accorti, da oggi siamo partiti alle 11.45 con due ospiti. In questa seconda parte gli ospiti rimangono, ma ci siete voi allo 0848 030808, quindi un Controcorrente rimpolpato, consolidato anche con la presenza di ospiti che ovviamente cambieranno ogni giorno. Lo anticipiamo, alle 11.45 siamo sia sulla Rete 1 sia in televisione sulla 1, e oggi, ricordo il tema, ci soffermiamo sulla cancellazione della cultura. Stiamo facendo un dibattito con Pietro Montorfani e Sebastiano Marvin, il tema che ritorna a scadenze regolari, ha ritrovato ampio spazio sui media nelle ultime settimane, ha fatto molto discutere dibattere, che nei libri di Roald Dahl, morto da più di 30 anni ma ancora oggi uno degli scrittori di romanzi per ragazzi e bambini più apprezzati al mondo, siano state modificate delle parole associate a caratteristiche fisiche come la bruttezza e la grassezza, parole ritenute offensive per la sensibilità contemporanea. Voi siete d'accordo o siete contrari che in nome del politicamente corretto o del perbenismo, anche possiamo aggiungere, vengano aggiornati i testi di una volta per renderli più compatibili con le sensibilità di oggi? Esatto, Pietro Montorfano, il verbo aggiornare, forse è meglio cambiare.
Aggiornare vuol dire portare all'oggi. Il problema che sta dietro, semmai, è ritenere se il progresso sia sempre un miglioramento oppure no.
Quindi aggiornare ci può stare.
È un termine neutro.
È un termine neutro, quindi sono stati aggiornati i libri, i romanzi, un tinteggio, un'opera di tinteggio, diciamo così, di verniciatura in chiave moderna, in chiave 2023. 0848 030808 oppure 076 321 11 13 per i vostri messaggi. Christian, buongiorno, benvenuto. Pronto Christian? No, prima Christian, andiamo con Christian. Allora, Christian non c'è ancora. Mauro, buongiorno.
Buongiorno, con Crepè direi giù le mani dai bambini, e con Montorfani direi giù le mani dai libri, qualsiasi libro. Tra l'altro non vedo cosa c'è in Matilda e cosa c'è in Charlie e la cioccolateria, cosa c'è di... E più 10 anni, ma se a 10 anni le bambine si fanno i selfie con le movenze da... porno star in spiaggia e i bambini cominciano a consultare il porno, e poi sono su come si chiama l'altro, che dove ci sono i contenuti, perché non è porno ma è porno, insomma, ridicoli. E in più, quando questi stessi bambini in strada possono vedere il bar dei mostri di Guerre Stellari.
Va
non
bene.
Dico altro.
Perfetto.
Non dico altro.
Si fermi qui. Grazie Mauro, ci ascolti per radio. Andiamo con Christian. Christian, buongiorno.
Buongiorno Antonio. Guarda, io ho avuto il piacere di parlare, anche discutere su Facebook con entrambi gli ospiti di oggi. Io sono intervenuto di recente sulla regione perché mi occupo anche di letteratura, e a me personalmente non ha toccato l'operazione, ma il timore, come prima accennava Montorfani, di una deriva. Cioè, io non ho alcun problema a una versione edulcorata o rivisitata dei testi di Dahl. Anche a noi da piccoli molto difficilmente hanno raccontato le versioni originali di Andersen, dei Grimm, cioè ce le hanno raccontate sfrondate di cose che potrebbero essere disturbanti. Quello che invece mi preoccupa è appunto un'operazione che è giustificata dal mercato, della serie apriamoci anche a nuovi lettori, diventi poi una prassi che ci impedisca di consultare gli originali. Per questo ho apprezzato il fatto che si sia deciso di ripubblicare anche gli originali, però è di oggi la notizia che c'è un'operazione del genere in corso per quanto riguarda i libri di Fleming, James Bond, e quindi non c'è neanche più la scusa dell'utenza,
però,
o meglio dei lettori giovanili.
Ecco, però Christian, questo andare avanti su un binario parallelo, da una parte la casa editrice tiene, diciamo così, l'opera originale, dall'altra l'aggiorna, la ritinteggia, la riverniccia, l'aggiorna, sembra più che altro un'operazione commerciale. Le propongo tutte e due, poi ci pensi poi il lettore, diciamo così, il consumatore a scegliere quale delle due. Non c'è molta, diciamo, coerenza e soprattutto non c'è una linea alla base, una linea chiara.
C'è anche una linea di pensiero che a volte stravolge le intenzioni originali. Prima si accennava Matilda e delle modifiche fatte. Io ho trovato molto disturbante, ne ho scritto appunto anche nel mio articolo, il fatto che si sia deciso, partendo da un presupposto positivo, cioè superare quella visione della donna lavoratrice che era sempre assegnata a mansioni più umili e subalterne al patriarcato, eliminando però il ruolo della commessa e della segretaria. E questa è una forte contraddizione, perché se l'intenzione di base è buona, si finisce per stravolgere l'intenzione originale, facendo quasi passare implicitamente che quei lavori per una donna oggi non siano più onorevoli o dignitosi al pari degli altri. Cioè, qui si conferma, per quello che riguarda l'operazione dal punto di vista ideologico, un distacco dalla realtà, da chi da una parte vuole affermare delle idee positive, e dall'altra conferma anche un certo snobismo verso, diciamo, la gente comune che si ritiene troppo stupida per capire un testo oggi. È vero che si tratta di ragazzi, però potrebbe essere un precedente pericoloso. L'operazione così come è andata a finire non mi preoccupa, mi preoccupa quello che potrebbe diventare.
Grazie, molto chiaro Christian, grazie mille per la sua considerazione, per le sue riflessioni, direi molto pertinenti, Pietro Montorfani. Allora,
sono senz'altro d'accordo con quanto ha detto Christian, è pur vero però bisogna dire che il bambino che leggerà la versione aggiornata non vedrà la parola cassiera cancellata e sostituita da astronauta o scienziata.
Però non sappiamo dove si va a finire.
Quello è uno dei
problemi.
È un tema.
E l'altro tema è che comunque a soffrire di più di questo genere di operazioni, di diciamo così, di rifacimento, di restauro, di riattazione, sono i libri. Cambiare una canzone. Pensiamo a tutto quanto è stato prodotto come canzoni popolari, lombarde o ticinesi della Svizzera italiana. Cambiare una canzone, un film, è un'operazione molto più complicata e anche molto più costosa.
Ma cito il parere di Nicola La Gioia, che è ancora per una edizione il direttore della Fiera del Libro di Torino. Lui stesso si è scandalizzato perché ha visto un potenziale pericolo per l'integrità dell'opera intellettuale di tutti gli scrittori di tutto il mondo. Il fatto che oggi si agisca sulla letteratura per l'infanzia potrebbe essere un primo passo, il secondo passo sarebbe gravissimo.
Quindi non si sa, diciamo, gli scenari sono in questo momento piuttosto, diciamo così, nebulosi. Sebastiano Marvin, di fronte a tutti quelli che si sono indignati per questo genere di operazione di aggiornamento e di cancellazione di certi termini, di certe parole, lei che reazione ha avuto? Le persone non sono pronte ad aprirsi, sono piuttosto chiuse, c'è una sorta di conservatorismo nell'opinione pubblica che si indigna subito?
Ma diciamo che la reazione di per sé non mi ha sorpreso. Il mio dubbio in questo momento è ancora se chi ha reagito è effettivamente la maggioranza, come sembra dal numero di reazioni, oppure se la maggioranza è una maggioranza silenziosa, che è quella che poi alla fine comprerà la nuova versione piuttosto che quella originale. Il mio dubbio in un certo senso è questo. Mi ha sorpreso forse soprattutto il fatto che non si sia parlato o quasi delle modifiche in sé, quindi mi ha fatto piacere Christian quando citava questo esempio dei mestieri che sono stati modificati, perché effettivamente si è parlato poco delle modifiche in sé ed è questo secondo me il discorso interessante da fare, e in quel caso per esempio la mia opinione è quella che in quel caso dei due mestieri si sia fatto effettivamente un errore,
una stupidata.
Però capisco e concludo l'operazione in quel senso, cioè in quel passaggio si parla di donne ordinarie e poi vengono fatti questi due esempi. Dal 1983, quando è stato pubblicato il libro, a oggi il concetto di donna ordinaria è comunque cambiato, e quindi i due esempi potrebbero non più rappresentare quell'idea di donna ordinaria per un bambino che lo legge oggi e che pensa che Le streghe si svolga oggi, perché effettivamente la grande forza dei libri di Rodari è che nella maggior parte dei casi lo leggo oggi, accade oggi, non penso a quando è stato scritto, soprattutto come bambino.
La cancellazione della cultura è il tema di Controcorrente. Vi aspetto allo 0848 030808 per le vostre telefonate oppure per i vostri commenti via WhatsApp allo 076 321 11 13. Mi raccomando, non perdete l'abitudine, anche se abbiamo degli ospiti in studio, di chiamarci, di telefonare, di spiegarci quella che è la vostra posizione su un determinato tema, su un determinato argomento, quella che è la vostra idea, la vostra opinione. Allora, a proposito di opinioni del pubblico, Sebastiano Marvin, Maura diceva, ma dopotutto oggi i giovani sono già abituati a vedere tutto, di tutto di più, insomma, quindi è quasi un'utopia, diciamo così, pensare che oggi i giovani vivano e debbano leggere delle cose, dei testi, diciamo così, aggiornati e politicamente corretti, visto quanto di trasgressivo c'è già oggi in generale.
Sì, ma non penso che sia questo lo scopo di questa operazione, non è l'obiettivo e non è neanche realistico aspettarsi che dei libri possano fare questo, e in questo caso è importantissimo appunto l'accompagnamento degli adulti per riuscire a interpretare tutte queste informazioni che arrivano ai bambini. Sì, questo, cioè ci vuole un accompagnamento, ma non solo, e in ogni caso se tutti gli altri sono maleducati non è un buon motivo per essere maleducato anch'io, posso essere gentile e aspettarmi che un pizzico di questa gentilezza poi vada a cambiare magari anche il comportamento delle persone che mi stanno attorno, quindi comincio da un libro, comincio da altre cose e intanto do gli strumenti ai bambini per navigare questo mondo che è fatto anche di parolacce, che è fatto
di volgarità, Pietro Montorfani, il mondo è fatto di volgarità, quindi rispetto a quello che diceva Maura prima?
Ancora una volta la letteratura per bambini ha dei parametri che non sono quelli della letteratura di tutti i giorni, quindi in una certa misura è giusto che il mondo venga filtrato, però non deve essere del tutto negato. Cito un altro esempio, dato che è di quello che si parla, un'altra correzione che è stata fatta: non è stato citato lo scrittore Joseph Conrad, ma è stata sostituito con la scrittrice Jane Austen, questo per dire giustamente che ci sono anche delle importantissime scrittrici di sesso femminile. E il problema è che secondo me Jane Austen oggi è molto più nota di Joseph Conrad, quindi il bambino che da solo legge un libro di Dahl e si trova davanti il nome di Jane Austen leggerà magari Jane Austen, magari la legge lo stesso perché ci sono fior di serie TV e di film ispirati a Jane Austen. Conrad è quasi uno sconosciuto per i bambini di oggi, allora quella diventa un'occasione mancata per imparare qualcosa di nuovo, e uno si chiede, ma perché non hanno lasciato il nome di Conrad, che male faceva? Perché apparteneva ad un'epoca in cui c'era ancora l'impero britannico? Sono domande che uno si pone, e forse non valeva la pena, stiamo veramente buttando il bambino con l'acqua sporca.
Anche se, ripeto e ricordo, la puzza di operazione commerciale è sempre molto presente.
Secondo me
c'è
sì.
Comunque questa, diciamo così, questa idea di fondo di propongo le due versioni e poi libertà ai lettori. Enrico, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Io mi riferisco a ieri, ho visto a Che tempo che fa da Fabio Fazio, la Luciana Littizzetto, e ha toccato questo argomento proprio sui libri di cui vi riferite.
Sì.
E lei ha fatto, nel suo modo ironico, ha fatto un tentativo di riscrittura della fiaba della Biancaneve e i Sette Nani, e ne è uscita una cosa spettacolare, assurda e da analizzare, ecco.
Certo.
Ha detto anche altre cose interessanti.
Allora, grazie, ci ascolti per radio, Enrico. Difatti arrivano molti messaggi anche su Biancaneve. Allora qualcuno dice, allora è meglio la versione dove un uomo bacia una donna presunta morta che ha commesso infrazione di domicilio e si è messa a dormire con 7 uomini. Biancaneve, Pietro Montorfani.
Mi piace che si usi la chiave dell'ironia, perché
forse
è quella che è mancata secondo me qui. Uno si offende perché non sa essere autoironico. Cito il caso del Decameron censurato alla fine del Cinquecento da Vincenzo Borghini. Per 2 secoli si era letta la versione originale, poi si è deciso che i frati, i cardinali, i vescovi avrebbero potuto offendersi. C'era anche una questione di comune senso del pudore, che all'epoca era diverso dal nostro,
un po' tanto
è stato sforbiciato abbondantemente. niente. Poi però si è tornati al punto di prima, perché oggi si vede che i frati non si offendono più come prima, quindi l'autoironia può essere veramente uno strumento per difendersi.
Ecco, ma allora, corsi e ricorsi storici, non si arriverà fra 100 anni a riproporre le opere di Dahl quando le ha scritte, insomma, e come le ha scritte, soprattutto con le stesse parole, quindi queste operazioni...
Mi auguro di sì, ma mi auguro anche che succederà in una società migliore.
Ho capito. Allora abbiamo Daniela, Alberto. Daniela, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, vorrei dire la mia opinione. Ho 73 anni e sono cresciuta con queste favole che ora sembrano favole brutte e scandalose, ma nessuno si è guardato intorno da quello che trasmette la televisione, i cartoni animati violenti, i giochi dei ragazzi su internet, sulle console che sono violenti, e che vengono dette parole nuove, coniate nuove parole che sono molto più insultanti di quelle che si possono leggere in questi libri, che sono tutto sommato stati compagni della nostra infanzia e non ci hanno reso più cattivi, forse molto migliori di adesso.
Grazie per la sua opinione, Daniela, buona giornata. Passiamo ad Alberto. Alberto, è lei in linea, buongiorno.
Sì, buondì. Senta, due parole veloci. Io dico solo una cosa, ho la mia età e sono abbastanza anziano. Dico solo, basta a dar corda a quei quattro gatti che si fanno le pippe mentali sulla terminologia. Perché ci sono opere letterarie, libri di testo che hanno fatto scuola, ce li davano come arricchimento di cultura scolastica, e adesso vogliono travisare tutto. Dico, ma che insomma, la terminologia è quella che è, ma diciamo pane al pane, vino al vino, no? Cosa si deve continuamente cambiare, che non va bene questo, non va bene il nero, non va bene il bianco, non va bene il vecchio, non... ma a me se mi scappa da ridere, ma mi verrebbe voglia di piangere, ecco, tutto lì.
Grazie. Allora, cosa rispondere, Sebastiano Marvin, ad Alberto? Tra l'altro sulla dimensione quantitativa, sono solamente quattro gatti che sono attenti e sensibili a questi problemi, oppure sono un po' di più?
Ma penso che sono un po' di più, però effettivamente c'è la maggioranza silenziosa di cui parlavo prima, che non si occupa direttamente di queste cose, ma che poi beneficia ed è contenta che qualcuno faccia questo lavoro, che siano 4, 8 o 16 gatti, non saprei dire. Per rispondere, magari farei un esempio concreto. Se parlato anche nella sua introduzione, ho parlato della parola grasso, che in inglese è fat, e forse come sfumatore di significato in italiano sarebbe piuttosto ciccione, che è comunque una sfumatura di significato diverso. Ma quello che voglio dire è che questo termine è contenuto nella Fabbrica di cioccolato, pubblicato nel 1964. Quando è stato pubblicato questo libro, ad essere grassi nella società britannica erano sostanzialmente pochi bambini di famiglie ricche. Oggi in Gran Bretagna un bambino su 5 è sovrappeso, e si tratta per lo più di bambini che provengono dai ceti più poveri o comunque in situazioni di precarietà economica. Quindi la parola è rimasta la stessa, non è cambiata, però la sua sfumatura di significato da quando l'ha scritta Dahl a oggi è cambiata, perché è cambiata la situazione in cui il bambino la legge e la realtà
la percepisce.
In cui la percepisce. E quindi è questo, cioè le parole rimangono le stesse, ma il loro significato cambia, anche se di poco.
Certo, è inevitabile in una società che si trasforma, Montorfani, questo è giusto.
Sebastiano ha detto parole molto sagge, la lingua cambia perché cambia la società. Il dubbio oggi, semmai, è che la lingua sta cambiando in modo forse troppo veloce e troppo artificiale per una volontà iniziale, cioè cambia più velocemente di quanto la società non cambi. Mi viene in mente una frase di Manzoni che diceva: il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Il senso comune è quello che oggi noi chiamiamo il politicamente corretto, di una sorta di moda che impone un modo di parlare e dice quali sono le parole che non si possono più usare.
Laura, arrivo, aspetti un minuto, perché volevo fare una domanda a Montorfani. L'ascoltatore precedente parlava di pippe mentali, ma non è, credo, giusto parlare di pippe mentali. mentali, sono problemi ed è giusto affrontarli.
Quello che Alberto credo chiama dip mentale, io lo chiamo dibattito culturale, ci sono immerso tutti i giorni e mi piace moltissimo.
E va fatto, credo.
Va fatto,
una
va
società
fatto.
Deve farlo questo dibattito, è un po' riduttivo chiamare questi problemi, ma sono pippe mentali di quattro gatti. Laura, eccomi, buongiorno, benvenuta. 0848 030808, vada.
Buongiorno, io penso che però capiscono di più i bambini che gli adulti, perché ieri sera, non so su che canale, forse la Svizzera 2, facevano un film, doveva essere Tom e Jerry film, perché c'erano le persone, io non ho visto l'inizio, e c'era sto Tom e Jerry che ne faceva di tutti i colori, come fanno. Era seduto a fianco mio nipotino di 3 anni e mezzo più o meno. Allora, questo Tom ci rimaneva la coda dentro di un posto, la testa in un altro, lo schiacciavano, Jerry ne faceva, insomma, si sa cosa fanno, ne hanno fatti di tutti i colori. E io in un dato momento ci ho detto, ma poverino, ma guarda lì come l'hanno schiacciato. E lui mi ha detto, no nonna, non l'hanno schiacciato, è solo una finta, è per fare un film, è per farci ridere.
E beh... Grazie.
Quindi io dico facciamo attenzione a fare le modifiche, perché vogliamo togliere la commessa e mettere l'astronauta, avremo dei bambini, no, che non sono più bambini, dei giovani in quarta media educati su quella lunghezza d'onda che vorranno fare tutti gli astronauti. Buona giornata.
Grazie, molto decisa e molto chiara nel suo messaggio, Montorfani.
Ma non è un problema secondo me che i bambini vogliono fare gli astronauti, il problema è che non tutti lo potranno fare, e se diciamo che tutti possono fare gli astronauti neghiamo la realtà, quando la lingua suggerisce una realtà diversa non fa il suo mestiere, questo io credo.
Ho capito, allora ci scrivono, se vogliamo un mondo migliore dobbiamo abbandonare la cultura della contrapposizione, dei poli, come se in mezzo non ci fosse più nulla, interessante. Poi controcorrente è un formato adeguato in questo senso, controcorrente crea la contrapposizione. Contrapposizione, ma credo, Marvin, che sia fondamentale la contrapposizione, il contraddittorio per discutere, per far emergere i problemi e per avere degli sguardi, anche in questo caso per far ascoltare al pubblico, far vedere al pubblico, perché siamo anche in televisione, che vi sono degli sguardi diversi su determinati temi, d'accordo?
D'accordo se la discussione si svolge in tonalità di grigio o sfruttando tutte le sfumature di colore che esistono, quando la discussione è solo fra bianco e nero non c'è possibilità di una discussione, c'è solo un gridarsi addosso in un certo senso, e quindi mi sembra che oggi ci sia stato spazio perlomeno per le sfumature di grigio, e questo penso che può essere interessante per tutti.
Certo, poi è vero
che la propria opinione.
Certo, giustamente, poi è vero che effettivamente la contrapposizione, se espressa in modo civile, in modo rispettoso, in modo educato, crea comunque il dibattito, e adesso il dibattito è proprio se c'è o non c'è, o se bisogna andare in una direzione di una cancellazione di una certa cultura oppure no, Montorfani, perché comunque il tema c'è, esiste, ed è ovvio che poi ognuno abbia la sua personalissima opinione.
Diciamo, il dibattito, quella che qui si chiama contrapposizione, è un tavolo a cui uno porta la sua identità, ma deve essere disposto ad incontrare quelle degli altri, quindi è un momento privilegiato, un punto franco in cui ci si incontra.
E quindi è fondamentale anche l'incontro. Allora ritorna dopo un po' di anni, io mi ricordo l'ho fatta per diversi anni, la consulenza, e ritorna nel nuovo palinsesto di Rete 1 oggi subito dopo il radiogiornale, quindi Claudio De Mircan, buongiorno, sarai tu a condurla.
Esatto, buongiorno Antonio, buongiorno al pubblico, la trasmissione ormai gli affezionati di Rete 1 la conoscono bene, torna nella sua consueta forma, e cioè ogni giorno un tema, un ospite e naturalmente le vostre domande, quelle del pubblico. Oggi potete chiedere tutto quel che vi serve sapere sull'ipertensione arteriosa. Sarà il professor Marco Valgimigli, vice primario di cardiologia all'Istituto Cardiocentro Ticino, a rispondere. Cominciate quindi a segnarvi i numeri 0848 030808 per le telefonate e 076 321 1113 per i messaggi WhatsApp. Vi aspetto subito dopo il radiogiornale delle 12.30, quindi alle 12.50 circa, e staremo insieme fino alle 13.30.
Carica, con la pressione altissima.
Esatto.
Ti attendiamo tutti con la pressione a balla, come si dice. I numeri sono quelli anche di controcorrente. Chiedo a Mauro Benzoni, che è il nostro regista, di dirmi in cuffia a che ora devo chiudere, perché poi c'è la meteo e poi c'è il radiogiornale. Oggi non sono in televisione, quindi mi scuso con chi ha acceso la televisione e pensava di vederci, ma non ci vede, siamo soltanto in radio, ma da domani credo che saremo comunque in televisione anche con controcorrente, quindi c'è la possibilità anche di vederci sulla 1. E allora, leggo un ultimo messaggio perché ci aiuta a arrivare alla chiusa e arrivare anche ad una, diciamo così, considerazione finale. Invece di cambiare le parole, forse bisognerebbe cercare di eliminare o mitigare i problemi della società. Cambiare i testi mi sembra soltanto un'ipocrisia. La parola ipocrisia ci sta sulla cancellazione della cultura?
Secondo me sì, secondo me ci sta, perché ipocrisia ogni qualvolta faccio una cosa pensandone un'altra, il fatto di non essere limpidi, il fatto di puntare ad un secondo obiettivo, in questo caso commerciale, è sicuramente un atteggiamento ipocrita.
Sono un'ex bibliotecaria, noi abbiamo sempre letto e utilizzato i libri di Roald Dahl per fare animazione, però già allora c'erano molte diatribe con alcuni genitori che non accettavano questi libri. Comunque, prima di far leggere i libri ai ragazzi, i genitori devono seguire e leggere loro a voce alta. Allora, se ne parlava già un po' di tempo fa Sebastiano Marvin di Roald Dahl e dei suoi testi irriverenti.
Ma sì, i testi di Roald Dahl sono assolutamente irriverenti ed è parte della loro forza, e sono irriverenti in particolare nei confronti dei personaggi adulti dei libri, ed è anche questa una ragione in più per far leggere questi libri in autonomia, proprio perché se trovi dei personaggi dei testi irriverenti nei confronti degli adulti, ma lo leggi insieme a un adulto, perde chiaramente molta della sua forza. Se lo leggi da solo, puoi ridere di questa cosa, puoi riflettere su questa cosa senza il peso di un adulto che ti giudica rispetto alle tue reazioni. E fondamentale di queste nuove versioni è che questa irriverenza è stata assolutamente mantenuta, perlomeno nelle intenzioni. Poi, non essendo pubbliche le modifiche, è difficile valutare globalmente il lavoro che è stato fatto.
Pietro Montorfoni, in 20 secondi, dove ci porterà il perbenismo, il politicamente corretto? Dove arriveremo a cambiare cosa ancora, oltre a certi libri e a certe storie?
Arriveremo a fare tanti altri dibattiti belli come quelli di questa mattina, spero. Cioè, non bisogna fare in modo che la cosa passi in giudicato senza una discussione.
È giusto anche avere uno sguardo critico, come l'abbiamo noi, sempre, tutti i giorni, a controcorrente, soprattutto come lo avete voi. Grazie a voi tutte e a voi tutti, ci ritroviamo domani alle 11.45, quindi mi raccomando, siateci, fra poco il Radiogiornale. We'll be right back.